Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi l'episodio del podcast di Caffè 2.0 riguardante la blockchain nasce da una segnalazione fatta su LinkedIn da Marco Crotta di un bel approfondimento, un bel articolo scritto su Altalex a firma di Riccardo Nigro. Riccardo Nigro scrive questo articolo sul valore probatorio dei dati salvati sulla blockchain e fa una ricostruzione giuridica molto articolare e molto interessante. In particolare, come migliori, lui segnala che la nozione di documento giuridico parte dal mondo del diritto penale. Se uno in generale si può aspettare che la nozione del valore di un documento scritto, un contratto, sia un qualcosa di, tipicamente di diritto civile, in realtà c'è un profondo e profondamente radicato nel diritto penale, per esempio là dove ci sono le falsificazioni di documenti. Quindi bisogna avere la certezza che un documento sia tale perché penalmente è sanzionato chi lo altera. Quindi questa è l'impostazione generale. Andiamo e facciamo un passo indietro. Che cosa sostiene Riccardo Nigro? Sostiene sostanzialmente che ci sono una serie di norme che permettono di dare più o meno valore alla blockchain e il valore tra le presunzioni e gli argomenti di prova. Ma il punto centrale, lo cita quasi a metà dell'articolo, secondo me, ed è il riferimento al regolamento EIDAS. Che cos'è il regolamento EIDAS? Praticamente è quel testo normativo che ha sostituito il precedente, che affermava questo principio di diritto. Qualsiasi file che è stato crittografato con crittografia asimmetrica, quindi con la chiave privata e pubblica, non può essere disconosciuto solo perché è informatico. Quindi si dà valore di piena prova, fino a prova contraria, di un documento che è stato sottoscritto. Poi il diritto ha sviluppato, e la stessa EIDAS successivamente hanno sviluppato dei livelli di maggiore o minore possibilità di contestare una firma elettronica sulla base di determinate firme qualificate. Per intenderci, se noi abbiamo la firma elettronica data in Camera di Commercio, ok, questa ha un valore quasi assoluto, per cui nemmeno io la posso disconoscere se non nel momento in cui telefono, per esempio, e dico bloccatela perché l'ho persa, qualcuno la sta abusando e via di seguito. Nel frattempo le cose firmate sono addirittura oppugnabili anche verso e contro di me. Questo per arrivare a dire cosa? Per arrivare a dire cosa, sostanzialmente, quando io metto qualcosa sulla blockchain, sappiamo che viene crittografato con vari meccanismi, in vari stadi, ma sostanzialmente quello che viene scritto sulla blockchain viene crittografato. Posso addirittura dire, guardate, questo blocco, questa transazione all'interno di questo blocco è qualcosa che mi è imputabile, perché ho le password, banalmente, con la quale, del wallet, con la quale questa transazione è stata registrata. Ecco, in questa ipotesi Riccardo Nigro sostiene che in realtà questa cosa non è evidente, perché se anche io dicessi che adesso ho queste password, prima qualcuno avrebbe potuto averle e quindi non ho nessuna possibilità di pretendere che la valutazione del giudice di questa prova sia indiscutibile. Si chiama prova tipica, quindi il giudice la può valutare liberamente. Ecco, io ho risposto a questa bella obiezione che secondo me innanzitutto bisogna partire da un'idea, che sulla blockchain ci sono delle registrazioni il cui valore è sempre estraneo alla blockchain. Se ci pensate, il valore del Bitcoin non è scritto dentro la blockchain, ma è scritto fuori dalla blockchain nel mercato che tratta Bitcoin. Quindi il valore di mercato del Bitcoin cambia e non è scritto dentro la blockchain, ma è un valore ed è esterno. Prima cosa. Seconda cosa. Siamo di fronte a una situazione di possesso. Chi ha possesso vale titolo, è un bene mobile, facilmente trasferibile, E a parte chiaramente i token non fungibili e via di seguito, ma in linea di massima il principio è la regola che io posso trasferire i bitcoin e tutti quei valori che scrivo su una blockchain, li posso trasferire ad altri. Ma se io ho titolo, perché ho le password in questo momento, e dichiaro che sono l'unico, sono stato l'unico, bene, non devo dare altre prove. Io adesso sono proprietario, non c'è nessuno che mi può contestare questo, e semmai qualcuno volesse dimostrare che è stato proprietario prima di me, deve dimostrarlo lui, non io. Io ho dato già la prova di essere proprietario. Quindi quello che si dice delle presunzioni semplici o meno, e qui è proprio invece un onere della prova. Io ho dato prova di essere proprietario e possessore. Se dichiaro di essere non solo possessore ma anche proprietario, beh, sarà un altro dover dimostrare che qualcun altro prima di me era proprietario, e lo potrà dimostrare in altri mille modi, per amor del cielo. Solo in quel caso, allora, la scrittura messa sulla blockchain potrebbe essere valutata in modo libero dal giudice, perché chiaramente non ero io, era un altro. Però comunque abbiamo una scrittura che è stata fatta in un certo momento con un certo valore. Quindi da una parte c'è il discorso sul valore di quello che è stato scritto, dall'altra l'imputabilità e la provenienza di chi ha fatto questa opera è dimostrata. E se ci pensiamo, questo vale anche per i contratti. Si potrebbe sempre dire, ma perché c'è questa data scritta? In realtà era una data precedente. Benissimo, devo dare la prova che qualcuno ha fatto quel contratto post-datandolo o pre-datandolo. Però bisogna dare la prova contraria, non è solo un discorso di presunzione. Quindi, mi piace moltissimo l'articolo che è stato segnalato da Riccardo Nigro, da Marco Crotta, e che è stato scritto da Riccardo Nigro. Ne ho già messo una segnalazione su LinkedIn che allego all'episodio, in modo tale che chi vuole partecipare potrà farlo e approfondire e valutare quello che sto sostenendo, se è corretto o sbagliato. Ma il punto importante, secondo me, da portare a casa è che sostanzialmente il valore di un qualcosa scritto in blockchain resta esterno, perché è un valore giuridico. Quindi abbiamo un numero, una cifra, una quantificazione in blockchain, ma il valore di quella quantificazione è sempre qualcosa che viene estranea alla blockchain. Mi ricordo che già 4-5 anni fa uno dei primi esperti diceva: guardate che la legge è il partner tecnologico esterno alla blockchain, mentre l'informatica, la tecnica, è il partner tecnologico interno alla blockchain, proprio per indicare che la legge è intimamente disegnata all'interno di questo strumento che abbiamo a disposizione e non è un qualcosa in opposizione. Poi chiaramente andare a valutare tutti gli aspetti che sono coinvolti in questo tema è una cosa molto più ampia. Bene, Caffè 2.0, oggi abbiamo parlato di blockchain, complimenti da tutte queste segnalazioni, tutti i link in riferimento nella descrizione dell'episodio. Vi aspetto su caffè20.it o nella community su Telegram. Alla prossima!